Capitolo 28. Commento Matteo 9 da 9 a 13. Levi Matteo. In Palestina i pubblicani erano le persone più odiate fra tutti gli ufficiali romani. Il fatto che un potere straniero imponesse le tasse irritava continuamente i giudei e ricordava loro la perdita dell'indipendenza. Coloro che raccoglievano le tasse non erano soltanto strumenti dell'oppressione romana, ma estorcevano anche del denaro per il loro proprio interesse e si arricchivano a spese del popolo. Un giudeo che accettava questo compito dai romani era considerato come un traditore dell'onore della sua nazione. Era disprezzato come un apostata e considerato tra le persone più spregevoli della società. A questa classe apparteneva Levi Matteo, che fu chiamato al servizio di Cristo subito dopo i quattro discepoli di Capernaum. I farisei giudicavano Matteo in base al suo lavoro, mentre Gesù vide in quell'uomo un cuore aperto alla verità. Matteo aveva ascoltato gli insegnamenti del Salvatore e quando lo Spirito di Dio gli ebbe fatto conoscere le sue colpe, cercò l'aiuto di Cristo. Era abituato all'esclusivismo dei rabbini e non sperava che quel grande maestro si sarebbe occupato di lui. Un giorno, mentre era seduto al banco della gabella, questo pubblicano vide Gesù che si avvicinava. Provò un grande stupore quando udì questa parola: «Seguimi». Matteo, lasciato ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. Non vi furono né incertezza né dubbio, né il pensiero della posizione redditizia che stava scambiando con la povertà e la difficoltà. Era sufficiente per lui essere con Gesù, udire le sue parole e collaborare con la sua opera. Così era accaduto ai discepoli che erano stati precedentemente chiamati. Quando Gesù disse a Pietro e ai suoi compagni di seguirlo, essi lasciarono subito barche e reti. Alcuni di quei discepoli avevano degli operai alle loro dipendenze, ma appena ricevettero l'invito del Salvatore non esitarono e non si chiesero come avrebbero fatto a vivere e a mantenere la loro famiglia. Quando Gesù chiese loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente?» Essi poterono rispondere: «Niente». A Matteo, nella sua agiatezza, ad Andrea e a Pietro, nella loro povertà, fu fatta la stessa richiesta e ognuno manifestò la medesima consacrazione. Nel momento del successo, quando le reti erano piene di pesci e i legami con la vecchia vita più forti, Gesù, lungo il mare, chiese ai discepoli di lasciare tutto per l'opera dell'Evangelo. Così ogni anima viene messa alla prova per vedere se è più forte il desiderio di beni terreni oppure quello di seguire Cristo. La legge di Dio è sempre esigente. Nessun uomo può aver successo nel servizio di Dio se non pone nell'opera tutto il suo cuore e non considera tutte le altre cose come un impedimento a pervenire all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Nessun uomo senza una consacrazione totale può essere discepolo di Cristo e tantomeno suo collaboratore. Nella vita di chi apprezza la salvezza si noterà il grande sacrificio che si è visto nella vita di Gesù ed esso sarà lieto di andare ovunque Cristo vorrà condurlo. La chiamata rivolta a Matteo perché diventasse discepolo di Cristo fece sorgere una grande indignazione. Che un maestro religioso scegliesse come suo collaboratore un pubblicano era considerata una grave offesa contro i costumi religiosi, sociali e nazionali. Facendo leva sui pregiudizi del popolo, i farisei speravano di volgere contro Gesù i sentimenti popolari. Un grande interesse sorse invece tra i pubblicani. I loro cuori si volsero verso il divino maestro. Nella gioia del suo nuovo discepolato, Matteo desiderava portare a Gesù i suoi antichi colleghi. Perciò fece un banchetto nella sua casa e chiamò parenti e amici. Si trattava non solo di pubblicani, ma anche di altre persone di dubbia reputazione, tenuti alla larga dai loro vicini più scrupolosi. Il banchetto fu fatto in onore di Gesù, il quale non esitò ad accettare quell'invito, pur sapendo che il suo atto avrebbe offeso il partito dei farisei e lo avrebbe messo in cattiva luce agli occhi del popolo. Ma egli non permise che alcuna considerazione di carattere diplomatico influisse sulla sua condotta. Per lui non avevano alcun peso le distinzioni esteriori. Chi si rivolgeva a lui era un'anima assetata di acqua viva. Gesù si sedette come ospite onorato alla tavola dei pubblicani. Mostrò con la simpatia e la gentilezza il suo rispetto per la dignità della persona umana. Gli uomini desideravano diventare degni della sua fiducia. Nei loro cuori assetati le sue parole caddero come benedizioni capaci di apportare una potenza di vita. Nuove energie si svegliarono e la possibilità di una nuova vita si schiuse anche a quegli uomini gettati ai margini della società. Parecchie persone intervenute a quel banchetto rimasero impressionate dagli insegnamenti del Salvatore, anche se non lo riconobbero fino a dopo la sua ascensione. Quando lo Spirito Santo fu sparso e 3.000 anime si convertirono in un giorno, molte di esse avevano udito per la prima volta la verità alla tavola dei pubblicani e alcune divennero messaggere del Vangelo. Per Matteo stesso l'esempio di Gesù al banchetto fu una lezione costante. Il pubblicano disprezzato divenne uno dei più devoti evangelisti e nel suo ministero seguì da vicino i passi del Maestro. Quando i rabbini vennero a sapere della presenza di Gesù alla festa di Matteo, colsero quell'occasione per accusarlo e lo fecero attraverso i discepoli. Facendo leva sui loro pregiudizi, speravano di allontanarli dal Maestro. La loro politica consisteva nell'accusare Cristo davanti ai discepoli e i discepoli davanti a Cristo. Puntavano le loro frecce dove speravano di colpire più facilmente. In questo modo ha operato Satana fin da quando si è distaccato dal cielo e ugualmente operano tutti coloro che cercano di provocare discordi e divisioni. Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Era questa la domanda degli invidiosi rabbini. Gesù non attese che i suoi discepoli rispondessero all'accusa, ma egli stesso disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». I farisei pretendevano di essere spiritualmente sani e quindi di non aver bisogno di medico, mentre consideravano i pubblicani e i gentili come persone che perivano per malattie spirituali. Non era quindi il suo lavoro come medico rivolgersi a coloro che avevano bisogno del suo aiuto? Quantunque i farisei avessero una così alta opinione di sé, in realtà si trovavano in una condizione peggiore di quella dei pubblicani e dei gentili. I pubblicani erano meno fanatici e orgogliosi, più aperti all'azione della verità. Gesù disse ai rabbini: «Ora andate e imparate che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio».» Mostrava così che essi, mentre pretendevano di spiegare la parola di Dio, in realtà non ne avevano per niente compreso lo spirito. I farisei tacquero per il momento, ma diventarono più decisi nella loro inimicizia. Cercarono i discepoli di Giovanni Battista e tentarono di istigarli contro il Salvatore. Questi farisei non avevano accettato la missione del Battista. Si erano fatti beffe della sua vita frugale, delle sue abitudini semplici, dei suoi abiti ruvidi e lo avevano considerato un fanatico. Siccome egli aveva condannato la loro ipocrisia, si erano opposti alle sue parole e gli avevano sollevato contro il popolo. Lo Spirito del Signore aveva agito sui cuori di questi schernitori, convincendoli di peccato, ma essi avevano respinto il consiglio di Dio e avevano affermato che Giovanni era posseduto da un demone. Quando poi Gesù si mescolò con la gente mangiando e bevendo le loro tavole, allora lo accusarono di essere un goloso e un ubriacone. Essi stessi che accusavano commettevano quelle colpe. Come il carattere di Dio è travisato e rivestito da Satana dei suoi stessi attributi, Così i messaggeri del Signore venivano fraintesi da quegli uomini malvagi. I farisei non volevano ammettere che Gesù mangiava coi pubblicani e coi peccatori per portare la luce del cielo a coloro che vivevano nelle tenebre. Non volevano rendersi conto del fatto che ogni parola pronunciata dal Divino Maestro era un seme vivente che avrebbe potuto portare frutto alla gloria di Dio. Erano decisi a non accettare la luce e, sebbene si fossero opposti alla missione di Giovanni Battista, volevano ora conquistare l'amicizia dei suoi discepoli per avere la loro collaborazione contro Gesù. Si resero conto che Gesù stava distruggendo le antiche tradizioni, perciò essi misero in contrasto l'austera pietà del Battista col modo di fare di Gesù che partecipava alle feste coi pubblicani e coi peccatori. I discepoli di Giovanni attraversavano un periodo di grande prova. Non si erano ancora recati da Gesù col messaggio di Giovanni. Il loro amato maestro si trovava in prigione ed essi erano nel dolore. Gesù non faceva nulla per liberare Giovanni, anzi pareva che addirittura gettasse discredito sui suoi insegnamenti. Se Giovanni era stato mandato da Dio, perché Gesù e i suoi discepoli si comportavano in modo così diverso? I discepoli di Giovanni non avevano una precisa conoscenza dell'opera di Cristo, perciò pensarono che le accuse dei farisei avessero un qualche fondamento. Essi osservavano molte delle regole prescritte dai rabbini e speravano persino di essere giustificati con le opere della legge. I giudei praticavano il digiuno come un atto meritorio e i più rigidi fra loro digiunavano 2 giorni per settimana. I farisei, i discepoli di Giovanni, stavano digiunando quando questi ultimi vennero da Gesù e gli chiesero: «Perché noi ed i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù rispose loro con molta dolcezza. Non volle correggere la loro errata concezione del digiuno, ma solo illuminarli sulla sua missione. Lo fece usando la stessa immagine che il Battista aveva usato nella sua testimonianza di Gesù. Giovanni aveva detto: «Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza, che è la mia, è perciò completa». I discepoli di Giovanni ricordarono queste parole del loro maestro quando Gesù, riprendendo quell'immagine, disse: «Gli amici dello sposo possono essi far cordoglio finché lo sposo è con loro?» Il principe del cielo era in mezzo al suo popolo. Dio aveva dato al mondo il più grande dono. Cristo era venuto per offrire ai poveri la gioia dell'eredità del suo regno. Era venuto per insegnare ai ricchi come acquistare la gioia delle ricchezze eterne, per offrire agli ignoranti la gioia della saggezza che porta alla salvezza e ai colti la conoscenza di più profondi misteri mai penetrati. Le verità nascoste sin dalla fondazione del mondo sarebbero state rivelate agli uomini dalla missione del Salvatore. Giovanni Battista si era rallegrato nel contemplare il Salvatore. Maggiore motivo di allegrezza lo avevano i discepoli, che potevano camminare e parlare con la maestà del cielo. Non era quello il tempo di fare cordoglio e di digiunare. Essi dovevano aprire i loro cuori per ricevere la luce della sua gloria affinché risplendesse su coloro che vivevano nelle tenebre dell'ombra della morte. Le parole di Cristo tratteggiavano una situazione radiosa, ma lasciavano intravedere un'ombra oscura che soltanto i suoi occhi potevano discernere. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Quando il loro Signore sarebbe stato oltraggiato e crocifisso, allora i discepoli avrebbero pianto e digiunato. Nel suo ultimo discorso nella camera alta disse: «Vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire: fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? In verità vi dico che voi piangerete, farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia». Quando Cristo sarebbe uscito dalla tomba, la loro tristezza si sarebbe mutata in letizia. Dopo l'ascensione egli sarebbe stato assente di persona, ma presente attraverso il Consolatore, ed essi non avrebbero dovuto piangere. Satana invece lo voleva. Voleva che dessero al mondo l'impressione di essere stati ingannati. Ma per fede i suoi discepoli dovevano contemplare il santuario celeste dove Cristo officiava per loro. Dovevano aprire i loro cuori allo Spirito Santo e rallegrarsi alla luce della sua presenza. Giorni di prova e di tentazione sarebbero sopraggiunti al momento del conflitto con i capi di questo mondo e con quelli del regno delle tenebre. Quando Cristo non sarebbe stato più in mezzo a loro ed essi non avrebbero scorto il Consolatore, allora sarebbe stato utile digiunare. I farisei si vantavano della loro vigorosa osservanza delle forme, mentre i loro cuori erano pieni di invidia e di animosità. Le scritture dicono: ecco, voi digiunate per litigare, per questionare e per cuotere empiamente col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È questo il digiuno di cui io mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua? Curvar la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? È egli questo che tu chiami il digiuno, un digiuno accetto all'Eterno? Il vero digiuno non consiste in un servizio formale. La scrittura dice in che cosa consiste il digiuno che il Signore approva. Il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino libero gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo. Qui è indicato il vero spirito e il vero carattere dell'opera di Cristo. Tutta la sua vita è stata un sacrificio per la salvezza del mondo. Quando digiunava nel deserto della tentazione e quando mangiava coi pubblicani al banchetto di Matteo, egli offriva la sua vita per la redenzione dei perduti. Il vero spirito della pietà si manifesta non nel pianto ozioso, non nell'umiliazione fisica, non nella moltitudine dei sacrifici, ma nella consacrazione a un servizio volenteroso per Dio e per gli uomini. Gesù continuò a rispondere ai discepoli di Giovanni servendosi di una similitudine. Ognuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito e lo strappo si fa peggiore. Non si dovevano intessere nel messaggio di Giovanni Battista tradizioni o superstizioni. Il tentativo di mescolare le pretese dei farisei con la pietà di Giovanni avrebbe soltanto messo in maggiore evidenza la loro frattura. I principi dell'insegnamento di Cristo non si potevano neppure unire con le forme dei farisei. Cristo non era venuto per riparare le brecce prodotte dall'insegnamento di Giovanni. Egli avrebbe addirittura reso più evidente la separazione tra il vecchio e il nuovo. Gesù illustrò ancora questa verità dicendo: neppur si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Gli otri di pelle che venivano usati per il vino nuovo dopo un po' di tempo diventavano secchi e fragili e non si potevano più usare per lo stesso scopo. Con questa immagine Gesù illustrò la condizione dei capi dei giudei. I sacerdoti, gli scribi e i capi si erano irrigiditi in una serie di cerimonie e di tradizioni. I loro cuori si erano induriti come gli otri asciutti ai quali egli li aveva paragonati. Essendo soddisfatti di una religione formale, per loro era impossibile ricevere la verità vivente del cielo. Erano soddisfatti della propria giustizia e non desideravano che un nuovo elemento penetrasse nella loro religione. Non consideravano la benevolenza di Dio come un dono, ma piuttosto come una conquista delle loro buone opere. La fede che opera mediante l'amore che purifica l'anima non poteva accordarsi con la religione dei farisei, fatta di cerimonie e di ordinamenti umani. Il tentativo di conciliare gli insegnamenti di Gesù con la religione stabilita era vano. La verità vitale di Dio, simile a un vino in fermentazione, avrebbe lacerato il vecchio, mandando in rovina gli otri della tradizione farisaica. I farisei si stimavano troppo saggi per aver bisogno di istruzione, troppo giusti per aver bisogno di salvezza, troppo onorati per aver bisogno dell'onore che viene da Cristo. Il Salvatore si allontanò da loro per cercare altri che avrebbero ascoltato il messaggio del cielo. Né i pescatori ignoranti, né i pubblicani del mercato, né la donna di Samaria, né la gente comune pronta ad ascoltarlo, egli avrebbe trovato odori nuovi per il vino nuovo. Per il lavoro dell'Evangelo ci si può servire solo di quelle anime che ricevono volentieri la luce che Dio manda loro. Esse sono gli strumenti incaricati di diffondere al mondo la conoscenza della verità. Se i suoi consentono a trasformarsi, mediante la sua grazia, in odori nuovi, egli li riempirà di vino nuovo. L'insegnamento di Cristo, benché rappresentato dal vino nuovo, non era una nuova dottrina, ma piuttosto la rivelazione di ciò che era stato insegnato fin dal principio. Ma per i farisei la verità di Dio aveva perduto il suo significato e la sua bellezza originali. Per loro l'insegnamento di Cristo era nuovo in quasi tutti i suoi aspetti, ed essi non lo riconobbero e non lo confessarono. Gesù fece notare che gli insegnamenti errati distruggono ogni desiderio di verità, e nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. Tutta la verità che è stata data al mondo mediante i patriarchi e i profeti rifulge di una nuova bellezza nelle parole di Cristo, ma gli scribi e i farisei non sentivano il desiderio di quel prezioso vino nuovo. Essendo pieni delle vecchie tradizioni, delle vecchie abitudini, non c'era posto nella loro mente e nel loro cuore per le parole di Gesù. Si aggrapparono alle forme morte e si allontanarono dalla verità vivente e dalla potenza di Dio. Questo provocò la rovina dei giudei e può produrre nei nostri giorni la rovina di molte anime. Migliaia di persone oggi ripetono gli stessi errori dei farisei che condannarono Cristo al banchetto di Matteo. Molti, piuttosto che rinunciare a idee cui sono affezionati o abbandonare alcune opinioni idolatriche, rifiutano di accettare la verità che viene dal Padre della Luce. Essi confidano in se stessi, nella loro saggezza, e non si rendono conto della loro povertà spirituale. Insistono nel voler essere salvati compiendo alcune opere importanti. Quando si accorgono di non poter affermare il proprio io, allora rigettano la salvezza che viene loro offerta. Una religione legalistica non può mai condurre anime a Cristo. È una religione priva di amore e di Cristo. Il digiuno e la preghiera di un'anima piena di propria sufficienza sono un'abominazione agli occhi del Signore. L'assemblea solenne di adorazione, l'insieme delle cerimonie sacre, l'umiliazione esteriore, i sacrifici proclamano che colui che fa queste cose si considera giusto e atto al cielo, ma è tutta un'illusione. Le nostre opere non possono acquistarci la salvezza. Come era ai giorni di Cristo, così è ora. I farisei non conoscono la loro povertà spirituale. A loro si rivolge il seguente messaggio: poiché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile, povero e cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità. La fede e l'amore sono come l'oro provato nel fuoco, ma per molti quell'oro è diventato scuro e quel ricco tesoro si è perduto. La giustizia di Cristo è per loro una veste non indossata, una fonte cui non attingono. Ad essi viene detto: ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti, e fai le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto, se tu non ti ravvedi. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e contrito. Per poter diventare un credente in Gesù, l'uomo si deve votare del proprio io, Soltanto allora il Signore può farne una nuova creatura. Gli otri possono contenere del vino nuovo. L'amore di Cristo animerà il credente di una nuova vita. Il carattere di Cristo si manifesterà in colui che assomiglia all'autore e al compitore della nostra fede.